Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Cazzeggio sfrenato.
Parta tu. Si sa che gli inglesi
sono come il popolo della libertà. Esatto. Facciamo un po' come cazzo ci fa. Inseguimenti, fughe, sparatorie, trick e track, bomba a mano.
Ma anche loro poi fanno un balletto con...
Dimmi che ballano.
No. Ci sono molte cose invece della società indiana che rispetto che si ha per gli anziani, ti abbassi e tocchi i piedi.
Quando entra lei gli toccano il culo.
Non l'ho finita.
Perché?
Sono arrivata a metà della quinta stagione. C'è un motivo tecnico che mi ha impedito di andare avanti. Mi sono rotto i coglioni della fiction. Sean Doc.
Tu stai parlando della serie originale.
Quella con Argentero.
Quella Doc. La qualità.
Ma ti sono bravo.
È un po' pienotto. Ma
cos'è? Questo è Boriscen.
È un po' pienotto di sé.
Metaforicamente.
Ma non so se stucchi o non è stucchi.
La sovrastruttura mitologica del volemo, sebbene.
Tutti gli altri sono pirla, ignoranti, buzzurri o...
Vieni, dammi il tuo cervello con lo studio.
Non ho capito, i cowboy non scorreggiano mai.
Non la mollano mai.
Ah, tutti quei fagioli.
Il nostro podcast è differenziato.
E buonasera, bentornati. Siamo alla puntata numero 11 della 15ª stagione di Sono Cose Serie, il nostro magazine dedicato alla serialità. Qui di fianco a me sta sghignazzando il nostro Michelangelo Alessio.
Buonasera.
Al microfono. Di fronte a noi i nostri duplici registi, duplicati anche.
Voi mi vedete, ma io non vedo voi.
Sono la 11, ragazzi.
Abbiamo il nostro Cucci, che peraltro è rimasto trafelatissimo. E il nostro De Simone Maledetto, regia video e regia audio, ci sono presenti.
E quindi potrebbe andare bene stasera.
Questo hai detto una cosa grossa, mo vedremo.
Ma diciamo anche una cosa, che abbiamo già un paio di messaggi, no? Per esempio ringraziamo Francesco che segue sicuramente i consigli che diamo nella nostra intro, che ricordiamo l'esclusiva YouTube, perché su podcast non si sente.
Non c'è, giusto.
E dice: ok, ho acceso le cuffie, mi siedo e ascolto, come dice appunto la canzone. E poi c'è Roberto Del Mastro, approfondiremo dopo nel fuori onda, però è giusto dirlo.
Sì.
Domanda: ma qualcuno di voi scimmiette ha visto Una notte a Tremor? Secondo me è una bellissima serie, ma non ne parla nessuno.
Beh, questa è da... ne parleremo, vediamo.
Lanciamo un
sommario. Direi, sì, sarebbe il caso di partire con il nostro sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia.
Torna come sempre alla fine l'angolo maledetto del nostro Matteo De Simone. C'è una certa Jessica, ma Jessica con l'H o Jessica. Senza H, per il De Simone.
Ma prima la nostra serie della settimana. Questa sera recensiamo la serie The Penguin, sequel spin-off dell'ultima incarnazione cinematografica del Cavaliere Oscuro, ovvero The Batman di Matt Reeves con...
Colin Farrell,
sia il film che soprattutto la serie.
Tra poco Watch in Progress, recuperi, finali di stagione fra 3, 2, 1... Ma ci sarà anche il cazzeggio sfrenato?
No, perché comunque c'è il The Rig. Ma adesso non metto il DLC. Il DLC di un gioco che l'anno scorso aveva vinto. Ma com'è possibile? No, e poi ma che cazzo, il remake? Ha fatto il remake di Silent Hill. Che cazzo, allora adesso mettiamo qualunque gioco, no? Pure il remake mettiamo Final Fantasy. Inviterà Final Fantasy perché sono tutti giappo minchia di merda. E non, nessuno gli frega niente di Stellar Blade. Che succede? Il mio cuore.
Guardali come sono diventati obesi a forza di ingurgitare le mie cazzate. Ogni anno una cosa nuova e loro vanno avanti per ore. Il prossimo anno, perché no? Best libro game. E metto solo Lupo Solitario.
Allora, questo è un contributo segreto,
sì?
Ed è una velatissima critica a tutte le persone che ogni volta che escono i Game Award
le nomination per i GOTY,
esatto, si lamentano dicendo no, ma questo award qua non servono a niente, eccetera eccetera, ma poi ne parlano per tutto il tempo.
Ho seguito anche io, ho seguito una live di non so quanto tempo dove analizzavano tutte le nomination di tutte le categorie, che sono tipo una trentina.
E ringraziamo il buon Lisi che ha tirato via, strappato questo contributo dal podcast Mustacchi, che salutiamo, che si occupa di podcast, e ce l'ha condiviso.
Ma scusa, tra tutte queste categorie, ma c'è anche, non so, Best Water Closet Game?
Secondo me sono 30 categorie, perché i giochi da primaria sono 30.
Comunque, però c'è anche una categoria che ci può interessare, perché c'è anche la categoria miglior adattamento televisivo o cinematografico di un videogioco.
E ovviamente lo vincerà Arcane!
C'è in lotta con Fallout. Arcane è un capolavoro. Allora,
se la giocano, ma Arcane, per quanto Fallout l'abbiamo anche valutato tantissimo, eccetera, però Arcane c'ha il gradino sopra.
E la sto seguendo. Ve ne parlo?
Arcane.
Arcane, vi piacerebbe che qui se ne parlasse?
Sì, dai, proviamo.
Ve ne parlo.
Dai,
allora,
parlane Arcane.
Arcane, lo parla Arcane. Allora, io sto recuperando, perché furbi quelli di Netflix, hanno capito che
furbi.
Netflix comincia a distribuire le cose un po' per volta. Seconda stagione, ha deciso di distribuire 9 episodi, distribuirli in 3 tranche.
Ah,
3-3. E secondo me è un po' il metodo che ha utilizzato Prime con Vox Machina.
Scusami,
ma 12. Ma è che ci ascolta?
Devo interromperti,
che ci ascolta,
perché è arrivata una risposta. Vai. Tu hai chiesto, sono 30 nomination, ci sono 30 giochi lì, e Francesco ci dice: sì, c'è il Best Mobile, sì, esattamente come dici tu. Cioè, nel senso,
c'è ce n'è solo una. Vabbè. Arcane, dunque, facciamo una piccola. 9 episodi sono usciti: il 9, il 16 e l'ultima tranche, gli ultimi 3 episodi, diciamo, il 23. Prima cosa da dire, capolavoro visivo senza precedenti. Confermano, anzi, alzano ancora l'asticella. Io vorrei parafrasare quello che avevi detto tu tempo fa in merito al fatto che Ripley, se Ripley sta alla serie live action come uno dei picchi che abbiamo visto,
sì, sicuramente
in questi ultimi anni,
per quanto riguarda gli ultimi 3 anni, capolavoro.
Arcane, secondo me,
lo sta alla serie animata.
Sta, secondo me, è tra le cose più belle che potremo vedere ancora per molti anni. Ricordiamo che Arcane è basato sull'universo videoludico di League of Legends.
Cioè, ha preso una roba dove trama
zero, ha creato da zero.
E si è permessa di farci Madonna Santa.
È una serie degli Stati Uniti, produzione, ma la maggior parte dei lavoratori all'interno, anche gli scrittori e i registi, vengono dalla Francia. Che è il...
C'est français.
Esatto. Allora, parlando proprio... Paolo, a livello stilistico, hanno fatto il salto di qualità. Ci era piaciuto molto l'interazione del 3D con queste texture pittoriche che si fondevano
belle.
Il 2D, eccetera, eccetera. Qua fanno ancora questo, un altro passaggio, perché cambiano gli stili. Ci sono momenti di racconto in cui sembrano disegnati a carboncino, dei momenti in cui sembrano disegnati ad acquarello, ma questo non toglie che rimane fissa e forte questa predominanza di questo 3D molto lavorato, su cui costruiscono azione, momenti action spettacolari. È cambiata anche la sigla, per darvi un po' l'idea di quanti soldi sono arrivati. La
sai
sigla...
il meme del tizio che scarica le monetine?
Sì, sono arrivati tanti soldi. Vabbè, racconto brevemente la faida tra la città utopica di Piltover e quella dei bassi fondi chiamate Zone, quindi si scontrano una certa nobiltà di persone che insomma sono tutti
fichissimi,
ricchi e poveri, e parallelamente c'è questo scontro tra due sorelle che sono state divise quando erano molto giovani, ovvero V e Jinx, a cui si fondono le trame di altri personaggi vicini ai due personaggi principali, che in qualche modo si incontrano e si scontrano. C'è onnipresente...
Come Andrea e Giuliano.
Esatto. Questa... No, come Licia...
Licia è...
Eccolo!
No, Mirko.
Mirko e Licia si scontrano e incontrano per caso.
Intorno a questa grande storia c'è un altro scontro tra la magia e la tecnologia, che qui è ancora, ancora più sviluppata, non, chiaramente non vi posso dire nulla. Maggior approfondimento sui personaggi: Caitlin, Victor, Jace e Mel, che abbiamo già visto nella prima stagione, a cui si aggiungono altri personaggi. Uno di questi è la piccola Isha, che è presente nel cliffhanger del sesto episodio, e lì ho pianto tanto, 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 tanto.
Per
speriamo
rimanere sulla Francia, Aisha e Coutemois.
Aisha
e Coutemois. Stavo pensando la stessa identica cosa.
Tantissima roba da stravedere, recuperatela quando potete, perché è veramente, veramente, veramente bella.
Top di gamma.
Mi hai convinto.
Poi, un'altra cosa che ho visto, primo episodio, seconda stagione di Silo.
È uscita?
Yes.
Devo rifare Apple TV Plus per un paio di mesi.
Allora,
devo recuperare un po' di roba.
Sarò telegrafico. Solo episodio. Vi ricordate com'era finita la prima stagione? Sì. Con il personaggio interpretato da Rebecca Ferguson.
Però è uno spoiler.
Juliette, che finalmente abbandona il Silo. E noi vediamo nell'ultima inquadratura, non vi dico come ha fatto, come c'è arrivata, si vede che c'è un altro silo lì vicino.
È uno spoiler.
Sì, vabbè.
No, no, volevo solo sottolinearlo.
Però,
Perché bastava che non dicessi l'ultima, che vede un altro silo, bastava di non, non era uno spoiler.
L'episodio...
Però scusa, si intitola Silo.
Ti posso dire, in realtà, per chi silo lo guarda, non inquadra in realtà tutto, perché noi non sappiamo cosa vedono lì fuori.
Esatto.
Ma non sai cosa succede.
Sono tutto quello che succede dopo. Allora, non potendo fare più di tanto spoiler, è interessante il primo episodio. Perché come realizzato è difficilissimo. Perché c'è praticamente un solo del personaggio principale.
Ok.
È un solo di 45 minuti dove fa delle cose che è difficile da gestire da un punto di vista narrativo.
Si chiama risparmio sul cast.
No, perché quello che hanno risparmiato sul cast l'hanno messo sulle ambientazioni e gli effetti speciali. E questa cosa è stemperata, furbissimi, non vi posso dire cosa sta facendo, ma da dei flashback di lei ragazzina. E questa cosa è fichissima, perché per 40, quasi 50 minuti stai incollato davanti all'episodio. Molto molto figo. Se continua così, la seconda stagione potrebbe essere più bella, soprattutto perché finisce con un cliffhanger mostruoso, e quindi è veramente
potenzialmente
comincia benissimo, speriamo bene.
Alza l'asticella. Beh, consideriamo i romanzi sono tre, quindi comunque
tre stagioni, probabilmente faranno una cosa molto simile. Lei è bravissima, l'ho rivisto da poco, tra l'altro Dune 2, l'ho rivisto, ho fatto un rewatch con
Dune 2.
Con la mia augusta signora, che non aveva visto Augusta consorte. Devo dire che anche nel piccolo schermo no, perché devi vederlo al cinema per cazzo di film, sì. Però anche nel soprattutto l'ho ascoltato in lingua originale, e devo dire che il doppiaggio ha fatto un lavorone al cinema veramente veramente bello. Ma se lo guardi in lingua originale, bello. Mamma mia ragazzi. Anche vabbè, nel film parlano praticamente una lingua che non esiste, quindi ti devi cuccare la lingua che
ma
non esiste.
Ma è l'inglese, lo so che...
No, non quello, l'altra
lingua che
invece,
non
invece, prima di dare lo scettro a buon Matteo, perché mi sa che le prenotazioni latitavano, abbiamo dovuto fare tutto io e te.
No, io ce l'ho, un piccolo commentino ce l'ho, però... Va.
No, poi... Io volevo invece parlare con Matteo, perché siamo arrivati in pari e abbiamo visto la quarta stagione di Slow Horses.
Che posso dire che mi è piaciuta un po'.
Che ricordiamo sempre Apple TV Plus.
Mi dispiace. A proposito, sai che Matteo mi ha fatto un piccolo spoiler, un'anteprima. Ha detto che ha trovato una serie non così bella su Apple TV. Però non ci vuole dire, ce ne parlerà un giorno.
Questo è importante.
Allora, invece Slow Horses è la conferma che è una serie bellissima, una serie fantastica. Quarta stagione, che è intitolata Spook Street, come il quarto libro dell'autore, ovvero Mick Herron, che ha scritto questa serie di libri. In italiano è stato tradotto La strada delle spie. Abbiamo sempre l'immenso, lo straordinario. Io non so come faccia a non piacere. C'è gente che dice: ma Gary Oldman, Gary Oldman è un attore straordinario. che fa sempre il nostro Jackson Lamb.
Probabilmente questo è il personaggio che gli piace di più in assoluto. Sì, perché... sì.
È talmente marcio, schifoso e puzzolente che riesce a sentire anche gli effluvi attraverso lo schermo di quanto faccia schifo.
Fammi capire una cosa. Abbiamo i cavalli nel titolo.
Sì. Sì.
L'agnello nel cognome. Qua.
Hai visto?
E infatti è un serraglio.
Un serraglio, perché ci sono anche i cani che sono sempre Jack Lowden che fa River Cartwright.
Beh, l'odore è una stalla.
Esatto, Christine Scott Thomas, Diana Tavern e Jonathan Pryce, l'immenso Jonathan Pryce che fa un vecchio rincoglionito, questa stagione sta proprio messo male, che è il nonno di
Madonna, quanto lo adoro anche Pryce.
Di River. Attenzione, abbiamo delle guest star di un certo livello. Abbiamo James Callis, che forse il nome non vi dirà nulla, ma se avete visto il remake di Battlestar Galactica, interpretava Gaius Baltar, quel personaggio un po' duplice.
Ecco, dove l'avevo visto.
Eccolo lì. Che io mi confondo con un altro attore, che invece... quello che faceva il dottor Bashir in Deep Space Nine.
Sì.
I due attori li confondo.
Si assomigliano un po'.
E invece
c'è un po' l'occhio pallato.
Esatto, qui interpreta la prima scrivania, perché la Taverner, il personaggio della Taverner, è la seconda scrivania dell'MI5. E lui interpreta il capataz, che è un capataz a cui daresti due sberle subito.
Come tutti dentro sta serie.
Esatto. Ma attenzione, il cattivo cattivissimo, bastardo bastardissimo, è Hugo Weaving. Che è il villain della stagione, ma soprattutto è
già stasera hai spoilerato.
È un personaggio cardinissimo.
Tra l'altro tu l'avevi beccata questa cosa.
Io l'avevo beccata.
Ci sono cascato con tutte le scarpe.
Sì, perché c'è un colpo di scena all'inizio del quinto episodio o del sesto. Dell'ultimo episodio, no, è tra il quinto e il sesto.
Tra il quinto e il sesto,
che è una roba che dici un attimo, non ci sei arrivato.
Che io, tra l'altro, ho visto quasi in binge watching questa stagione. In realtà, due tranche ho fatto, e lì c'è stata una pausa.
Che io sei dovuto tornare indietro.
No, sono stato lì, ho detto, ma porca, così per 10 minuti e poi sono andato avanti.
E quella è la pausa, 10 esatto. minuti.
A me la cosa che fa impazzire è che ha tutti gli elementi della classica spy story che molti di noi hanno letto, con i grandi autori, Grisham, Forsyth, Le Carré, eccetera, Green anche, uno che tra l'altro vorrei anche recuperare perché ho letto pochissimo. Però sono riaggiornate in una maniera che non è solo moderna, ma è proprio ambientata nel nostro periodo storico, dove ci sono le idiosincrasie delle società, dove ci sono anche c'è una tecnologia che ci permette, senza fare voli pindarici, poi vabbè, su quello possiamo anche star lì a capire come con certa tecnologia
non è James Bond, ecco.
Non
è James Bond.
E infatti da quel punto di vista mi ricorda molto Le Carré, con l'introspezione dei personaggi, eccetera, eccetera. Invece per la costruzione mi ricorda Forsyth, soprattutto il quarto protocollo, questa cosa di roba internazionale, tutto costruito meccanismo su meccanismo su meccanismo, ed è molto molto bella. Poi Weaving, secondo me, qui...
Vabbè. È un po' che non lo vedevo in giro.
Sì,
Weaving.
È vero.
Mi spiace.
Recuperatela, perché la quinta, secondo me, sarà una... Poi è la cosa figa, d'accordo. Che uno dice, ma la rinnoveranno? Non la rinnoveranno. Ogni fine stagione c'è il teaser della stagione successiva.
Miglior stagione?
Questa, secondo me, se la batte la prima e la terza, anche la quarta dentro il bunker.
Manca solo la seconda.
No, c'è stata una leggera flessione, nel senso che gli episodi successivi è molto di costruzione. La serialità, da quel punto di vista, fa molto bene a sta serie, perché costruisce, sti personaggi ti rimangono appiccicati. Anche quelli nuovi, quando arrivano, sono subito botte. C'è uno dei nuovi.
Mamma mia, quello
che
nuovo.
È un tizio che ha del disagio. Okay. È un tizio che è sempre. È dentro. E non ha ancora lasciato il pantano.
No. Spegnetelo, perché sennò lo spoiler sta arrivando.
È un tizio che sembra proprio che abbia un disagio. Sembra uno forte, che ha dei problemi proprio mentali. E sempre con la felpa.
Col cappuccio,
non dice niente. Parla poco, muove le ditina. È uno che ha dei disturbi.
A questo punto, però, la domanda è: quanti sono i libri? Perché non mi ricordo.
Mi sembra
perché
che siano parecchi. Mi sembra siano 6 o 7, o forse 8.
Forse
8. Sì, poi in realtà questo è uno. Questo è forse il primo e il terzo. È l'unico dove hanno rispettato il...
Sì, gli altri hanno un po' smasciato.
Esatto, nel secondo secondo me è un libro che è arrivato dopo. Non so per quale motivo, ma hanno un po'...
Però ha funzionato, quindi.
Però
bravo.
funziona. E infatti io vorrei dare un voto.
Dai.
Però vota. Tu puoi contestarlo se
lo
vuoi.
Lo contesto subito.
Lo contesto subito. Ok, io ho un voto partigiano.
Dai.
5-5.
Vabbè, non lo contesto.
Cioè, ma stasera poi un maniche larghe.
No,
cioè,
no.
Quanto gli avevamo dato alla prima stagione?
4 su 5.
Salita. Forse.
No, per me sarebbe una 4, ma c'è sto colpo di scena che mi ha talmente frusciato che un punto gli
alza la media.
E io gli darei solo 4 di scimmia, solo perché non ho potuto fare il binge watching, perché è una roba che mi capita raramente. Guardo un episodio la sera, abbiamo pochissimo timing, stacchiamo l'episodio e io poi, fino a che non riguardo il successivo, ci penso. Mi sveglio la mattina e dico: cazzo, che figo questo episodio, chissà come finirà. E questa per me è scimmia. E scimmia paura. Scimmia veramente paura.
Devo dire che non me lo chiama. Cioè, è una serie che non mi chiama il binge watching, perché gli episodi sono belli, sì, sono complessi,
condensati, sì,
e hai bisogno un po' di questo rimurginarci,
sì,
sopra.
Sì,
quindi
sì,
fare il binge. Tra l'altro, io l'ho iniziata, poi ho interrotto un paio di settimane, poi l'ho ripresa e l'ho finita, perché era... Cioè, l'ho sentita proprio forzato questo binge watching. C'avevo fretta che dovevo...
Difatti, un episodio al giorno e la posologia, soprattutto quando li hai tutti disponibili. Se no, fai il settimanale e lì ci pensi una settimana.
Sì. Io fra un po' faccio il compleanno. Se volete farmi una carta regalo Apple TV Plus.
Adesso, su... A proposito di carte regalo, c'è Satispay, sì, che fa il cashback sulle card.
Ho già visto, ho preso già il 3%. Ho già provato.
Comunque, io la trovo una delle poche serie che è proprio soddisfazione per antonomasia. Cioè, hai tutti, se ti piace poi il genere,
no, se ti piace il genere, è
proprio soddisfacente, godurioso.
Io la quarta ancora non...
Prima del mio ultimo finale di stagione, vuoi infilarci tu?
A meno che Fabri non vuole...
Ma è una roba molto veloce.
Vai, velocizzati.
Ne è stato dibattuto sti giorni, hai mandato pure te qualcosa oggi sulla chat. Io dico, ma quando i servizi di streaming...
Cosa hanno fatto questi poverini?
Ma Netflix, è vero che ci sono stati migliori persone a guardare, ma poi ogni volta devi scattare perché ti butti sul live quando non è il tuo mestiere fare il live. È un po' come l'inizio Prime. Cioè, non è per quello. Tu guarda un servizio come Now TV, che è sempre impeccabile,
sì,
fa live continuo su tanti canali in contemporanea, sì, per carità, non sono stati 50 milioni di spettatori come nell'incontro Tyson lì, però è sempre perfetto. Tu vedi, ci prova Prime a fare le live, disastro, prima volta è disastro. DAZN, va bene, ne parliamo un'altra volta.
No, parliamo.
Anche Netflix sul live e tutti che inciampano.
Pare che qualcuno si sia lamentato fortemente del fatto che la live, la famosa live notturna con i vari incontri di box che culminava con l'evento ormai dell'anno,
Jake Paul, Mike Tyson.
Esatto, se qualcuno non l'abbia fruito in maniera...
No, allora, qualcuno, un po' tutti, cioè, stati proprio grossi problemi. Io l'ho visto infatti in differita alle 9 del mattino, perché alle 5 anche
l'ho,
grazie,
visto in differita, però visto, se bello, posso dire, lo spettacolo Tyson era triste.
Quei 16 minuti sono stati tristissimi. Io infatti non ce l'ho fatta vederlo. Sono
sembra un po' come quando una persona ti veniva la carogna, ma tu gli vuoi bene, non gli vuoi fare male, no? Perché lo vedevi Tyson, no, non ti... infatti si mordeva i guantoni.
C'era un delta di età tale. Poi,
ma Tyson l'avrebbe ammazzato. Adesso non voglio parlare di te, l'avrebbe ammazzato Tyson.
Ma tu sei sicuro?
Ne parliamo dopo, andiamo avanti.
Non ho capito. Tyson avrebbe ammazzato.
È venduta nel senso che era un evento in cui naturalmente l'organizzatore Jake Paul non poteva perdere. L'altro naturalmente non poteva dare tappeto.
Esibizio. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Ma non penso che, per quanto sia una bestia,
vi farò vedere le prove
a 60 anni.
Se non scatta Netflix,
lo teneva col pugno lontano. Cioè, sembrava i bambini, vabbè, che pugno. Cioè.
Vi farò vedere le prove se Netflix non scatta. Vabbè, dove
perché Ponente gli ha detto: amoro, stai lontano che sei tanto vicino del strumo. E poi diceva, come brega,
arrivarci a 60 anni come... Ma
torniamo un attimo in topic, però. Dai. Sì. Cioè, voi cosa ne pensate di questi servizi che stanno un po' cambiando? Vogliono già anche quasi fare la TV lineare fra un po'?
No, fra un po'.
No, fra un po'. Già sono...
Ancora stiamo comunque alle 20, non siamo una TV davvero lineare, siamo alle 20.
No, no, il meccanismo
però
è quello.
Io non so c'è cosa pensarne, sinceramente.
Cioè, gente che comunque la potenza di fuoco ce l'ha, cioè, stiamo parlando comunque di Amazon, di Netflix, che potenza di fuoco c'hanno e non riescono comunque a stare tecnicamente dietro.
Il problema è che io sono talmente non lineare che loro possono fare gli eventi live quando cacchio vogliono, ma tanto io continuerò a vederli quando posso. Quindi esatto. Non.
Cioè, tra l'altro, appunto, è un po' contrologica.
È controintuitivo.
La ragione per cui questi servizi sono
diventati
così.
Ma la piattaforma che in questo momento gira meglio, scusatemi, ma è Twitch, che è live certo. Continue.
Sì,
quindi,
sì. Cioè, no, ma
allora, non è controintuitivo.
Non sono quel tipo di utenza.
È chiara la logica del perché lo fanno, cioè stanno cercando di cavalcare quelle che sono le linee che fanno più soldi fondamentalmente, e ci sta. Però dall'altro lato loro hanno una struttura la cui logica è proprio la differenza, cioè la gente che se lo guarda quanto cazzo è il binge watching e le cose.
Ma non credo sono si siano proprio improvvisati, capito? Cioè...
Però evidentemente c'è qualche cosa per cui hanno fatto un po' il passo più lungo, probabilmente. L'evento, tra l'altro, non so, l'avranno saputo con un certo anticipo che doveva esserci questo evento. Cosa evidentemente
no, ma
non è
la prima volta, cioè non è che
loro già fanno
hanno fatto
live,
quella roba lì,
no, loro già fanno, tipo in America fanno l'NFL, se non sbaglio, live, loro hanno
sì,
il ticket
da
NFL,
quest'anno.
Insieme al wrestling.
Il wrestling a gennaio.
Però evidentemente qualcosa accozzato,
forse c'erano troppe richieste, 50 milioni di persone in una live, probabilmente hanno fatto massa
ma te
critica.
Lo potevi aspettare,
ma
però
sì, penso di
sì. Sì, però probabilmente c'hanno ancora qualcosina. Quello che è sicuro è che il giorno che stringono la vite giusta è finita per tutti.
Ah, quello sì,
perché adesso tra l'altro loro poi ti dicono abbiamo avuto dei problemi da Son, no. Fa finta di niente.
No, c'è il modulo sul sito per farti fare il rimborso di quella parte di abbonamento. Sei problemi.
Torniamo alle serie, per favore. Dai, vuoi parlare
alle
della
serie.
Tua? Vuoi parlare della tua? Poi io chiudo con.
Dai, va bene. Io ho scritto nei miei appunti che ho visto le prime 4 puntate di Alex Cross. Ma in realtà l'ho finita.
Perché l'ha scritta qualche giorno fa.
L'ho scritto 2 giorni fa e l'ho finita. Che è la serie ispirata ai romanzi di James Patterson.
I famosi film interpretati da Morgan Freeman.
Sì, esatto. Cosa dire? Cosa potremmo dire? Allora,
innanzitutto, vale la pena vederla, perché sai.
Secondo me sì. Okay,
Vedendo tra Prime, sai, ho avuto qualche dubbio.
No, è una. Secondo me, se ti piace il genere. È un genere, parliamo di thriller, serial killer, queste robe qua. Mm-hmm. Te la guardi volentieri. Non è da 4, non è da 5, ma non è nemmeno da 2. Cioè,
quindi è 3.
È quel 3 oscillante.
Se non è la matematica, non è un'opinione.
C'era ancora l'uno.
C'è questa oscillante un pochino. Probabilmente la cosa che la rovina un pochino troppo è che è come se ci avessero dovuto mettere troppe storie. Ci sono troppi casi all'interno della stessa storia. Sai, quando tu fai c'è il caso principale, ma siccome c'è un altro secondo caso, allora cerchi di mischiare per fare il colpo di scena, eccetera. Sta roba secondo me non funziona tanto. Se la facevano dritta funzionava molto di più.
Poi tu che sei meticoloso e soprattutto analitico,
Io mi sono andato ho iniziato a leggere il primo romanzo, audio leggere il primo romanzo. Io ho scoperto due cose. Primo, non è ispirata assolutamente al primo romanzo. Io pensavo, sai, il primo romanzo, eccetera.
No? Perché sei abituato bene con Slow Horses.
Ci sono alcuni elementi che tornano, ma io penso che siccome il primo romanzo non si può fare una serie sul primo romanzo, cioè proprio un problema, soprattutto su Amazon non lo puoi fare. Perché parla, cioè in quel libro ci sono serial killer, morti e bambini tutti insieme.
Ok.
E secondo me.
Allora lo fa su Disney, devono farlo.
esatto. No, veramente, no. È proprio molto dura la cosa. Non uscirà, sappiate, non uscirà mai una serie sul primo. Alcuni elementi però l'hanno ripresi. E poi ho notato una differenza che mi è un po' dispiaciuto, nel senso che il personaggio della serie esce più con i superpoteri, più da cervellone, più alla Sherlock.
Ma lui cos'è, un profiler?
Lui è uno psicologo che lavora in polizia. E nel libro è più uno normale che ha studiato e fa questi profili. Uno in gamba, assolutamente in gamba, però normale. Cioè non è uno che guarda le fotografie e poi ci pensa con la telecamera che gli gira intorno e indovina le cose. Capito?
Okay.
Capisco che l'adattamento... Però secondo me l'hanno spinta troppo lì ed è un peccato perché il personaggio era più interessante.
Capito.
Molti elementi di background del personaggio ci sono e sono gestiti bene perché lui c'ha un lutto, vabbè, lo posso dire, è morta la moglie perché si vede subito e questo lo segna, a differenza dei film degli anni 80 dove lo segna dura una clip qui invece c'è proprio, è proprio un ostacolo nel rapporto con i figli ed è molto interno alla storia, quindi è bello e lo vedi proprio che c'ha gli scatti d'ira, cioè è un buono che fa le cazzate. Anche se è giustificato così, tu sai che lui lo fa ma non lo vorrebbe fare. Okay. Quindi è bella, quella parte secondo me è bella.
Bello.
Una cosa che però non mi chiedete, perché ho cercato dappertutto, ho detto ma questa serie no, nasce per Amazon, la fan Amazon nasce per uscire su Amazon.
Mm-hmm.
Amazon la fa uscire tutta insieme. Perché mi metti il previously e il teaser di ogni puntata?
Lo fanno sempre. Anche su Diana c'era sempre il previously e il teaser alla fine.
Non ho capito. Io pensavo di... Tanto la distribuiscono sulle TV normali
questa
e poi la fanno...
Questa è una bella domanda.
Perché? È proprio costruita... Ma anche la durata.
Guardare
anche
la durata nella produzione.
Però ripeto, Prime lo fa, Non è il primo caso, lo ricordo.
Diana, ad esempio, è prodotto da Prime, eppure fa il teaser e il preview.
Ma anche Citadel stesso, il primo faceva. Sì.
Deve essere che me ne sono accorto perché, a differenza di Diana, dove lui era così gentile che facendo binge watching mi saltava.
Te li saltava, qua invece li ha lasciati
in giro. Qua me l'ha lasciati e quindi io l'ho visto e mi chiedevo, ma perché? Ma perché?
Una bella domanda. Su questa domanda, ma anche su come la serie che ci ha chiesto Roberto, ovvero Ultima notte a Tremor, io lo guardo, non so di cosa cacchio stia parlando, ma facciamo una cosa.
Ce la guardiamo.
No, perlomeno di cosa parla, poi cerchiamo di capire se qualcuno
perché ti fa schifo.
No, è che dovrei leggere le informazioni.
No, ma ce la guardiamo, ne parliamo la prossima
settimana. Miniserie Netflix. Comunque, volevo chiudere dicendovi che c'è una delusione di deludendo. Delusione
no,
di
su
deludendo.
Quello che penso io.
Ma non sarai mica deluso perché ci saluta Paolo Garrone che è arrivato, ci manda un
saluto.
Paolo.
Ciao Paolo, benvenuto. No, è una delusione piccolina, nel senso che ho recuperato tutta la seconda stagione, anzi l'ho vista scandita dal canale, quindi un episodio alla settimana di Tulsa King su Paramount Plus, una serie che a noi era piaciuta molto la prima stagione
sì,
avevamo dato anche un votone, ma vi racconto, vabbè, serie creata da Taylor Sheridan che tutto quello che tocca trasforma in oro. Stallone in questa stagione ha scritto due episodi insieme allo showrunner Terrence Winter, il primo e l'ultimo. Oltre a lui che interpreta Dwight Manfredi, detto il generale, c'è i due personaggi che sono in qualche modo i villain di questa stagione, che sono Bill Bevilacqua, interpretato da Frank Grillo, e il Carl Thrasher, interpretato da Neil McDowell. Io una cosa che ho notato è che la scorsa stagione era 9 episodi, questa stagione 10 episodi. Secondo me, se ne avessero fatti 8,
la media era perfetta.
Ci sono delle cose che sono veramente tiratissime. Infatti, le cose belle succedono il primo e l'ultimo episodio. Quello che succede in mezzo, secondo me, potevano condensarlo in 6 episodi tranquillamente. Invece i 10 episodi mostra veramente la corda. Poi il fatto che ci sia sempre questa grande mescolanza tra drama e anche certi momenti molto spessi, e questo alleggerimento anche del personaggio di Stallone, è sempre tantissima roba, anche se lui è veramente, sta raggiungendo dei livelli di rigidità ma proprio cominciare.
Ma no, già rigor mortis arrivato.
È proprio rigido.
È diventato un manichino, però con la gomma piuma, hai capito? Non solo è rigido.
Questo fatto che lui tiene sempre queste camicie sempre aperte, si vedono queste venazze pazzesche. Comunque, io stringerei, perché comunque è una bella serie, si lascia a vedere, ma secondo me il passaggio della novità, il passaggio della novità ha fatto in modo tale che il nostro 4,5 che avevamo dato durante la nostra puntata della 13ª stagione, la puntata 14, si sia un po' sgonfiato in un 3,5. Rimane comunque
uno, perso un punto, non è poco,
una ma secondo me è l'effetto novità. Il 4 e 5 secondo me era l'effetto novità, perché era la serie giusta al momento giusto. C'era Sheridan, c'era Stallone.
Allora, la stagione, quella stagione lì era abbastanza solida, contenuta con gli episodi, eccetera. E effettivamente il personaggio di Stallone era.
Direi che a questo punto è diventata una bella defaticante, su cui però non mi straccerei le vesti più di tanto. E hai chiuso il documento. Bravo.
Il mio dito ha ditato.
Il tuo dito,
ma tanto lo sappiamo cosa c'è adesso.
Lo so. È il tempo di andare. Andiamo?
Vai. Serie TV.
Serie TV. Con bel entusiasmo.
E siamo a The Penguin, serie creata da Lauren LeFranc, che è creatore di Chuck, Agent of S.H.I.E.L.D. e Impulse.
Sì, scrittrice.
Che
Agent of S.H.I.E.L.D. non l'ha creata lei, ma ha
lavorato molti episodi. Ed è uno spin-off / sequel di The Batman, la pellicola del 2022 diretta da Matt Reeves. La serie è stata prodotta da DC Studios in associazione con Warner Bros Television. C'erano tutto il pacchetto di produzioni loro, ed è una serie di 8 puntate che è stata rilasciata a partire dal 19 settembre del 2024.
Bam.
Cosa racconta?
Dopo gli eventi scatenati dallo scontro tra il vigilante The Batman, e il criminale l'enigmista, a Gotham si è creato un vuoto di potere, ovviamente nella criminalità, che la famiglia Falcone sta cercando di colmare. Oswald Oz Cobb, chiamato in maniera dispregiativa il Pinguino, è partner della famiglia Falcone, ma in uno scatto d'ira uccide, proprio si vede nei primissimi minuti del primo episodio, Alberto Falcone, in procinto di prendere la guida della famiglia al posto di suo padre, Carmine. L'incidente diventa il pretesto con il quale, invece di pensare solo a salvarsi e sviare i sospetti, il Pinguino decide di tentare una vera e propria scalata al potere, mettendo in campo un gioco di strategie e scatenando una nuova faida, una nuova lotta senza esclusione di colpi tra i Falcone e la famiglia Maroni.
Letteralmente una scalata ostile.
Ostilissima. Andiamo col treno.
Nella famiglia Maroni sono in due.
Marito e moglie. Ascoltatelo bene, è importante le parole che dice.
Pinguino, piombi qui dentro come se contassi qualcosa. Siamo in piena guerra tra gang. Oz, ti ricordi la figlia di Carmine?
Non volevo interrompere. Arkham. No. Sono guarito. Giochi a un gioco pericoloso con questa famiglia, Oz. Non voglio vedere Sofia Falcone bussare alla mia porta. È lei l'impiccato.
Cos'è che vuoi veramente, Oz?
Io sono ambizioso. Ti posso aiutare. Questa città è fatta per essere tua. Che farai per prenderla?
Mancava.
Ho la pelle d'oca.
Ore e ore cercai di dare un senso.
A un certo punto ho pensato, l'ha fatto lui.
Anch'io.
No, in realtà è la voce originale del compianto.
Grandissimo.
Fantastico, che dava la voce a Pingu.
Tutti lui.
Faceva tutti.
Dal pinguino al papà, alla foca.
The Pingu. Sì, mi ha ispirato un reel che è uscito diverse settimane fa, dove un tizio invece si è montato facendo anche io lo scontornando, facendo un'operazione pazzesca, il trailer del pinguino, mettendogli. Questo però l'abbiamo fatto noi.
E visto che parliamo del pinguino, arriviamo al cast principale, partiamo direttamente da lui. Colin Farrell.
Date una medaglia.
Mai sentito chi è questo?
Date una medaglia a quest'uomo.
La prima volta.
Torna. No, ma poi soprattutto non lo vedi perché
Colin Farrell
sotto
la seconda.
Il pesante make-up per interpretare Oswald Oates Cobb. E ne riparleremo, non sì? come Cobblepot, che sì. era la controparte fumettistica. E vabbè, non stiamo a presentare, tra l'altro ne abbiamo parlato anche l'anno scorso con la serie Sugar, molto carina, eccetera. Ma possiamo dire che il passaggio a protagonista dal film a questa serie gli permette di ampliare il suo lavoro sul personaggio, che si fa ancora più solido. Farrell compie un potentissimo lavoro fisico, al di là del make-up, perché... come dire, la figura del pinguino, lui la costruisce prima di tutto con il corpo.
Sì.
Postura, movimenti, presenza scenica.
I tic, come muove le mani, la lingua sui denti, una roba...
È veramente... va oltre il fatto che sia irriconoscibile, come dicevamo prima, per il make-up. Lo rende irriconoscibile rispetto a se stesso, anche per tutto il lavoro fisico attoriale che ci mette dentro.
Verissimo.
Scusate, mi ero tolto sì, il microfono. Tra l'altro, per entrare proprio nel personaggio, sai che lui fa il metodo, dentro al tir dove c'è il suo c'è un uovo che lui ha covato durante tutta la
sui piedi lo teneva.
A fianco alle sardine, esatto. Sì.
E c'è da dire che parte di questo lavoro purtroppo lo perdiamo nella versione italiana, perché un'altra delle cose su cui ha lavorato tantissimo Farrell in originale, ovviamente la voce che ha arrochito, l'ha resa sofferente, gli ha dato questo accento un po' particolare, un po' sfuggente.
Sì,
purtroppo...
che non riesco a capire se è un irlandese
sì,
imbastardito.
Un po' si è preso il suo,
il
perché
suo,
lui
certo,
è di origine
certo.
irlandese, l'ha un po' sporcato.
Non lo so, è strano, è un po' strano.
Perché poi c'è un po', è come se gli avesse dato anche, visto sempre la fisicità e tutto, un certo difetto di pronuncia
sì,
quasi.
Sì, 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 sì.
Che purtroppo, nonostante abbiamo un doppiatore della Madonna, perché Fabio Boccanera è il suo doppiatore ufficiale, è un doppiatore che ha una storia pazzesca, bravissimo, eccetera, cosa fa? Fa quello che ne avevamo già parlato anche recentemente, il classico problema che capita a volte con il doppiaggio italiano, cioè lo pulisce. Mm. Ci restituisce una bellissima interpretazione, però di servizio, pulita, in cui lui parla con una voce, la sporca un pochino,
sì,
non tanto quanto il lavoro originale.
Guarda, l'interpretazione poche volte mi ha sorpreso, e parliamo sempre nello stesso universo, però questa interpretazione di Farrell col pinguino mi ha ricordato quella di Heath Ledger nel Joker di Nolan.
Sì.
Il tipo di impatto proprio del personaggio che ha il tic, che si muove la bocca, la lingua, è una roba che veramente bisognerebbe studiarla, sta roba, è veramente bravo.
Peccato appunto che questa cosa
un po' si perde nel doppiaggio.
Ribadiamo, non è un problema di qualità, quanto di, diciamo da un certo punto di vista, di appiattimento, cioè pulizia a una cosa giusta, quadrata, interpretata bene, ci sta, che però perde questo piccolo elemento
che è proprio una sottigliezza che volevamo solo segnalare.
Poi tra gli altri personaggi abbiamo Christine Milioti, che abbiamo visto in How I Met Your Mother e in Fargo, che qui fa la folle Sofia Falcone, che è stata anche accusata di essere questo serial killer chiamato l'impiccato. Lei offre un'interpretazione che mi ha colpito molto perché è sospesa. È sospesa, il suo personaggio è dentro a una serie di emozioni folli, perché gli sono successe delle cose pazzesche, quindi c'è rabbia, c'è dolore, sono tutti fortissimi, ma lei li tiene dentro. Cioè l'attrice riesce a farteli percepire senza farli mai esplodere.
Vero, vero, verissimo.
Che è una cosa di solito, questo tipo di personaggi, c'hai lo scatto d'ira. Lei no, ha questa interpretazione che rimane sempre in un limbo carico, carichissimo, che però è sempre lì, non esplode mai. Che forse in questo la rende ancora più inquietante.
Vero, verissimo.
La rende ancora più disturbante, perché ha una lucidità che diventa ferale, crudele e appunto inquietante e diciamo che piano piano si adegua al percorso che le persone intorno le hanno costruito. Cioè lei si ritrova incastrata in questa serie di situazioni che non si è scelta. Ce l'hanno messa dentro. Lei ovviamente all'inizio è in conflitto feroce con queste cose. Poi a un certo punto, piano piano, come dire, capisce che probabilmente la strada è ok.
Devo fare così?
Devo fare così.
Lo faccio.
Lo faccio. E,
avete voluto voi però, eh?
Impara molto bene da questo punto di vista.
Sì. Grande personaggio anche lei.
Poi abbiamo Renzi Felix, che l'abbiamo visto in Runaways e in Teen Wolf. Infatti è un attore molto giovane. È il personaggio di Victor Vic Aguilar, che è il giovane aiutante di Oz, che fa un
suo malgrado inizialmente,
che ha questo, lui sì, difetto di pronuncia perché balbuziente, e che ci dipinge un personaggio molto, forse il personaggio più empatico della serie, cioè quello che manifesta dei sentimenti umani normali, cioè delle cose più,
hai colto nel segno, più vicino.
Poi ne citiamo alcuni perché ce ne sono, è una storia per alcuni aspetti corale, ma vi raccontiamo i personaggi principali. C'è Deirdre O'Connell, che ha fatto tantissimo cinema, teatro, serie come Law and Order, The Affair, eccetera, che interpreta Frances Cobb, l'anziana madre di Oz affetta da demenza. E anche qua, interpretazione
come direbbe il vecchio bassista, cappello e parrucca, perché non si può dire nulla.
Direi bella tosta. Vediamo un attore a cui noi siamo molto 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 affezionati, Clancy Brown, che qui è Salvatore Maroni. E vabbè, citiamo solo le ultime apparizioni seriali perché la sua lista sarebbe lunghissima. L'abbiamo visto in Dexter New Blood e all'inizio di Generation V, lo spin-off di The Boys. E l'ultimo che citiamo è Mark Strong, che è attore che si destreggia tra cinema, teatro, TV. E che ha esordito questa domenica con la nuova serie di HBO dedicata all'universo di Dune, cioè Dune Prophecy, che sostituisce John Turturro, che interpretava Carmine Falcone nel film.
Facciamo un piccolo spoiler perché ci chiedevamo: ma come fa a sostituirlo se il personaggio alla fine del film muore?
Flashback.
Perché ti fai queste domande?
Giustamente la serie mette in piedi un sacco di flashback.
Mamma mia.
Ma io voglio ritornare indietro sulla bravissima e bellissima Migliotti, perché appunto Paolo dice che è stata davvero brava. Era notevole anche nell'episodio di Black Mirror in stile Star Trek.
Ah, è vero. Dove c'era il personaggio lì, quell'attore che assomiglia sempre a Matt Damon, che è chiamato Matt Damon perché è demoniaco.
Sì, e perché
è abbastanza grosso, è vero.
Quello di Breaking Bad.
Proprio.
Aggiungiamo un altro personaggio al cast.
Vero.
Che ha una sua bella solidità.
Un bel peso.
Perché Gotham, come in realtà spesso capita nei buoni lavori dedicati al pipistrello,
come è successo nel film di Matt Reeves,
Gotham assume un ruolo veramente di personaggio. È vivida, vibrante, multiforme, carica e allo stesso tempo estremamente desolata. Tra l'altro grava sulla città di Gotham, soprattutto i quartieri che sono protagonisti nella serie, tutto il disastro con cui si chiude il film di Batman.
Esatto, Crown Point.
Quindi c'è tutto il disastro, l'esondazione, eccetera. C'è anche questo link. Ecco, questi link al film mi sono piaciuti molto, dove comunque si connette senza doversi troppo però legare.
È ambientato una settimana dopo il film, i fatti che sono successi nel film, quindi è molto presente questa cosa qua.
Quindi bel lavoro,
il quartiere
e bel personaggio
devastato dall'inondazione è tra le cose più interessanti da vedere, veramente.
Curiosità sulla colonna sonora, perché abbiamo un figlio d'arte. Perché abbiamo Mick Giacchino, che è figlio di Michael, che abbiamo già ascoltato nella miniserie The Dirty Black Bag e che prossimamente avremo in Skeleton Crew.
Sì,
che
sì,
fa
sì.
Un lavoro.
Ti vedo perplesso.
Che
mi ricordava una cosa, perché Mick, come Schumacher, no? Il padre Michael, esatto. Il figlio Mick.
Però l'altra differenza è che il figlio piccolo è Giacchino, lui è Giaccone.
Vabbè, andiamo avanti, parliamo un po' della storia. Come hai detto tu molto bene, svolgendosi a poche settimane dopo gli avvenimenti del film diretto da Matt Reeves, mantiene in maniera fortissima tutte le connessioni narrative e l'atmosfera sì, anche nel racconto. Si distacca dal genere supereroistica, come aveva già fatto anche il film, supereroismo tradizionale che abbiamo ormai Marvel sì. ha messo una pezza lì davanti, ma anche della lore del villain. Come vi ho accennato, il protagonista viene semplificato rispetto ai fumetti, non è più Cobblepot, quindi perde anche quell'allure nobiliare sì. Del personaggio.
Nei fumetti lui è in realtà figlio di una famiglia molto ricca, nobile, e quindi
viene chiamato tutti Cobb, quindi in questa troncatura qua del nome in qualche modo ti dà anche l'idea. E c'è questa enorme iniezione di realismo che cambia radicalmente il paradigma.
Assolutamente.
Le dinamiche narrative si avvicinano più a serie come I Soprano, molti degli esperti del settore hanno citato, io citerei anche icone del cinema gangster come Scarface, ma soprattutto quei bravi ragazzi di Scorsese, dove a volte ci sono proprio dei passaggi uno a uno, sì. soprattutto verso il finale.
Devo dire che ci sono alcuni personaggi, non uno solo, alcuni personaggi che effettivamente ripensando ci sono varie fasi di Ray Liotta all'interno di quei bravi ragazzi.
Quindi qualcuno potrebbe dire serie derivata, ma il paragone si ferma qui perché è comunque è tutta un'altra cosa. Tra i temi centrali della serie c'è chiaramente il racconto di riscatto e ascesa al potere dei tre personaggi principali, sì. dei tre personaggi che hanno più minutaggio, che sono appunto il Pinguino, le sue trame e il rapporto tormentato della madre, che inizialmente è solo sotto traccia e poi piano piano aumenta e diventa più importante.
Infatti mi aspettavo nel trailer a un certo punto
Sofia Falcone, abbiamo già detto, che compie secondo me l'arco narrativo più complesso, proprio perché vediamo l'inizio, lo scontro con una situazione dove lei viene messa in mezzo e il fatto che debba in qualche modo sopravvivere sì. a questa infamia.
Tra l'altro c'è questa cosa della relazione Sofia-Pinguino, che è sta cosa, sto continuo ribaltino.
Sì.
Cioè, a un certo punto, e poi no, e poi no. Cioè, è veramente, fino a che alla fine diventa proprio...
Terzo personaggio, Victor, che è il testimone, ma anche da un certo punto di vista la nostra testimonianza. Noi siamo noi un po' che vediamo attraverso, in alcuni punti, gli occhi di Victor. All'inizio, come dicevamo, involontario, perché le dinamiche con cui lui diventa l'aiutante del Pinguino sono abbastanza improbabili, ma poi diventa parte del meccanismo criminale di Oz. Tutto questo è legato alla... i protagonisti che cercano di liberarsi dai ruoli imposti dalla famiglia e dalla società. Più interessante quello sulla società di Victor, che deve certo. comunque tirarsi fuori da una situazione drammatica perché ha perso la famiglia e solo al mondo, e invece della famiglia, la madre con il Pinguino e invece Sofia con tutta la famiglia. Che è tutta contro di lui, contro di lei. Questa è una cosa,
ma
molto
infatti
importante.
È bello perché è
sono parallelismi.
Cioè, esattamente il quid per tutti e tre i personaggi è lo stesso, declinato in maniere completamente diverse, però il meccanismo è sempre quello, la relazione con la famiglia e la società e il riscatto.
Quindi punti di forza, struttura narrativa solida, personaggi ben caratterizzati. Io vorrei fare un grosso complimento a tutti del cast, ma ribadisco il concetto che secondo me Pinguino, il personaggio interpretato da Farrell, unisce rabbia, intelligenza acutissima e la morale non convenzionale. Un'altra cosa su cui porrei l'accento è il fatto che, a differenza di molti cattivi da fumetto, che sono o bianchi o neri, o comunque li odio, soprattutto quelli di Batman, nel fumetto sì, però c'è sempre quel momento in cui empatizzi con loro.
Sì, bianco e nero, però c'è anche a colori. Batman.
C'è anche grigio, sì. certo. Lui è sempre in un bilico pazzesco. Non riesci a essere completamente empatico con lui.
No,
e alla fine comunque lo... No. No.
In realtà quello che dicevo prima del rapporto tra Sofia e il Pinguino in qualche modo è anche lo specchio di quello dello spettatore e il Pinguino, perché continuamente ci sono dei momenti di allora forse, e poi degli altri no.
È il rapporto con la madre che continua a influenzarlo.
Infatti direi che l'altra cosa interessante è che la serie ha questo atteggiamento che a volte sembra quasi non lineare,
sì,
no?
Sì,
è un po' schizofrenico.
Sì. Poi questo è forse anche un malus.
Un malus, però poi quando arriva l'episodio, il penultimo, in cui ti racconta il momento cardine che ha costruito la relazione malata tra il pinguino e sua madre, tutto
prende una...
prende, tutto si rincastra e diventa sensato. Forse, appunto, come dicevi tu, un po' un malus, perché forse arriva un po' troppo tardi. Mm,
perché ci sono, appunto, questa serie ha dei piccoli difetti, perché il ritmo narrativo non è mai costante e spesso ha delle lentezze un po' artificiose, perché ha una gestione del tempo non sempre ottimale, alcuni episodi meno efficaci, il quarto fa ridere perché il quarto e il sesto potevano essere aggiustati meglio. Peccato che nel mezzo c'è il quinto episodio, che si intitola Cent'anni, che è spaziale.
Sì. Io, per esempio, ho patito tantissimo il secondo. Nel senso che.
Perché era ancora di costruzione.
Saltate quelli pari, questo è il consiglio.
Quindi, forse la serie avrebbe beneficiato di un numero minore di episodi. Forse 8, scusate, erano forse 6 episodi. Avrebbero giocato.
Sì, gli episodi erano a bomba.
Ma ringraziamo HBO e DC Comics per aver fatto la serie, perché ci ha permesso, attraverso questo modo di raccontare questa storia, che in un film non avrebbe funzionato, perché permette di sviluppare l'evoluzione dei personaggi in un modo che il film, soprattutto con i flashback, con certi racconti anche a latere, e ci serve soprattutto a disvelare piano piano questa trama. Come dicevi tu, il settimo episodio apre dopo aver fatto una bella costruzione e offre chiaramente spazio di approfondimento per tutti i personaggi secondari. C'è un personaggio di Michael Kelly, attore Michael Kelly, che è un braccio destro della famiglia Falcone, che sembra lì sempre minaccioso, e poi non mi diciamo che fine fa.
E andiamo alla nostra scala tecnica, che vi ricordo parte con uno Superstition di Vario Van Peebles inscalzabile, fino al 5 del doppietta Breaking Bad Better Call Saul. La serie di questa sera, The Penguin, si becca un 4 su 5, anche qui una media.
Sì.
The Penguin è una serie potente che basa tutta la sua forza sui personaggi complessi che è in grado di creare, sviluppandoli sia in un'evoluzione che in un lavoro di accumulo, e qui di nuovo il concetto della serialità trattata come si deve. Discorso che vale per il protagonista, portato in scena da un Colin Farrell pazzesco, che per tutti gli altri coprimari, riuscendo a dare solidità anche a personaggi che appaiono per minutaggi davvero contenuti.
Ad esempio uno psicologo. Bisognerebbe fare mezzo episodio solo per raccontare lo psicologo.
Se, come dicevamo, questa lunga distanza, la costruzione seriale permette una costruzione solida ed efficace, è anche vero che, come dicevamo, il ritmo non è perfetto e la serie scivola in qualche momento di stanca. Molto probabilmente una maggiore sintesi avrebbe permesso alla serie di essere più compatta e sicuramente molto più dirompente.
Siamo a un passo dal capolavoro, perché comunque è una gran bella serie che vi consigliamo.
È una gran bella serie.
Ma questi difettucci che magari i più distratti potrebbero trovare faticosa.
Compatta.
Diamo una scimmia. Scimpanzé, 3 su 5, come abbiamo detto. Sì, stai calma però, per favore.
Gli hanno pestato la coda.
Come abbiamo detto, ci sono alcuni passaggi per cui la serie diventa più interessante che avvincente, per cui la nostra scimmia è solida, presente, ma non cresce oltre la buona media, anche se ovviamente monta un po' verso i dolorosi ultimi episodi finali. Consiglio per la fruizione: si attesta quindi sulla posologia più classica, già suggerita dal canale, con un episodio a settimana. Diremo uno, se avete piacere e tempo, due episodi da gustarsi una volta al giorno. E fate bene, non andate oltre, non fate binge watch, non è serie da binge watch.
Questa serie c'era i pinguini, quindi non ci sono state le scimmie, non abbiamo i Nerd Monkeys che si sono presi una pausetta, ma abbiamo come sempre l'angolo maledetto.
L'angolo maledetto.
Pinguava.
Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre.
Attenzione, pinguino, non pingue
di De Simone.
Il pingue è pinguino.
Buonasera ragazzi.
Cosa c'è?
Sono un po' distratto, ma non mi distraete. Sta succedendo una cosa su Tinder, no? Poi vi spiego. No?
Su Tinder?
Sì, c'è sta tizia, sta Jessica, no? Quella con la foto profilo con Baby Yoda.
Io non so quello che tu guardi su Tinder. Però ci dobbiamo fare un angolo maledetto, Matteo, dai.
Allora, il predatore e l'arca perduta o il tempio maledetto? Vediamo che risponde.
Ce lo siamo giocati.
il tempio maledetto, ma solo perché Short Round è il miglior sidekick di sempre. Mi sembra
Shorty è carino.
La risposta
mi sembra sì. Vediamo.
Però parliamo dell'angolo maledetto. Di cosa volevi parlare?
Dico io. No, aspetta, interessante. Allora, già che ci siamo, Star Trek Into Darkness o Star Trek Beyond? Oh. Questo è difficile. Vediamo. Sta pensando, sta scrivendo.
È un trappolone questo.
Sta scrivendo. Into Darkness. A volte un cattivo vale più di tutta la trama. È un punto di vista.
Per me no. Io avrei già cannata perché no. Sono due film inguardabili.
Ah, beh, ok, però fra i due devi scegliere.
Però parliamo dell'angolo maledetto. Di cosa volevi parlare sta?
Aspetta, okay, spero.
Niente, non ce la fai.
Non dirmi
che cazzi tuoi.
Esatto, fatti cacchio.
Allora, non dirmi che pure tu pensi che Benedict Cumberbatch sia stato sprecato come Khan.
Sì.
Allora,
partecipiamo a sta cosa.
Però per il personaggio, dai.
Dico solo che certe scelte di casting vanno difese fino alla morte. Okay, è deciso.
Ci sta, però mi sembrano abbastanza forte.
Sì.
Vabbè, allora.
Un po' rigida.
Senti, già che sembri una che ne capisce. Allora, che ne pensi di questo schifo della pubblicità su Disney? Il 60% che sceglie il piano con la pubblicità mi sembra follia pura.
La stai stuzzicando per bene,
sì.
Sembra, cioè, non vi dico altre storie, quindi cioè,
non vogliamo sapere.
Aspetta, no, adesso lo sappiamo. Allora, hai risposto.
Allora, cosa dice?
In realtà è una mossa intelligentissima. Permette a tutti di accedere a contenuti di qualità. Democratizzazione. Aspetta.
Cosa vuol dire?
Qualità? Come Indiana Jones 5, Harrison Ford sembrava più vivo lui a 80 anni della sceneggiatura.
Sì, mi piace, dai.
Indiana Jones 5 è un'opera incompresa,
sì.
Che celebra perfettamente il passaggio generazionale. Peccato,
avevo quasi creduto.
Aspetta,
o è una I o c'ha 12 anni.
Vediamo. Passaggio generazionale. Unico passaggio è stato quello dei fan che sono passati a guardare Il mistero di Templari con Nicolas Cage.
E nel frattempo nel bagno pure.
Sì.
E ora pure con la pubblicità ogni quarto d'ora. La sostenibilità economica richiede strategie innovative.
Ma...
e comunque sono solo due spot per brand al giorno.
Ma questa è scamma. Che è?
Dai, assolutamente una I.
Due spot? Perché non mettiamo anche un banner scorrevole durante le scene di duello con le spade laser? Twink, twink, twink. Tanto per aumentare l'engagement del 35%. Ho letto i dati, sai. Cioè, ma non si vuole mettere con me su questa storia, non ho capito.
Questa anche vera.
Candagliela,
attenzione. Sentiamo. Interessante che tu conosca le nostre statistiche dell'engagement.
Aspetta.
In che senso?
Un attimo. Nostre chi? Oh mio Dio! Sorpresa!
Non...
faccina! Che miseria.
No, non è lei.
Kathleen Kennedy.
No!
Dovevo capirlo quando hai detto che Short in Indiana Jones 5 aveva un arco narrativo complesso.
Non posso credere.
Il tuo problema è che non capisci la visione più ampia. Senti che scrive questa. Deve essere perché passi tutto il tempo a parlare a vanvera al microfono.
Ma questo è il dissing.
Io a vanvera? Non c'è Short in Indiana Jones 5. Altro che arco narrativo. Ma guarda questa. Che miseria. E tu sei quello che ha fatto quella serie di puntate chiamate Come salvare Star Wars per idioti. Molto maturo. Beh, almeno io non ho messo la pubblicità dei pannolini in mezzo ad Andor.
Qualcuno ha visto dei...
Ma aspetta, ma pannolini per adulti?
Per adulti?
Almeno noi facciamo contenuti originali, non 4 ore di podcast sul perché la spada laser di Kenobi doveva essere più blu.
Quando è che ha scritto una cosa del genere?
Era una puntata fuori dal canone di Sono Cose Serie.
Ah, l'hai fatta per i cazzi.
E comunque era un'analisi cromatografica seria la mia. E comunque più seria di Darth Vader in Obi-Wan, che si fa fregare da un fuocherello.
Ma lui fa i post
nascosto da noi.
Io non ho mai visto in del genere.
Già, tu
hai solo suggerito di far ritornare Jar Jar Binks come Lord dei Sith.
Questa è bella.
Io lo odio, però è bella.
Era un'idea geniale e lo sai.
Hi bloccato Jessica underscore KK.
Scusate, l'ho bloccato perché, cioè, purtroppo niente, mi è capitato di nuovo. Sono stato vittima del Kate Fishing.
Ma come mai, infatti, come mai avete fatto un match così su Tinder? Che
non lo so, perché guarda, la prossima volta controllo meglio le bio. Cioè, se leggo tipo mi piace costruire universi narrativi coerenti, swipe a sinistra subito.
Se si muore via dalle palle! Ah! Sei sempre in mezzo come giovedì!
C'ha De Simone su Tinder. Prima di saluti nella prossima puntata la nostra recensione nella miniserie Apple TV Plus Disclaimer con Kate Blanchett, Kevin Klein, Sacha Baron Cohen e Alfonso Cuarón alla regia.
E la Madonna anche.
Chissà come sarà questa serie. Allora, prima dei saluti vi ricordo, se state guardando il video, di mettere la campanella, mi piace, eccetera, eccetera. Se state ascoltando il podcast e non siete ancora, non ci state ancora seguendo, seguiteci e magari scrivete anche un commento. Se vi piace, se non vi piace, se avete delle domande, come il nostro Roberto che ci ha consigliato una serie da recuperare, mi raccomando, lo fate, ma soprattutto distribuitelo.
Ma abbiamo visto che sono stati anche più bravi, infatti il canale YouTube inizia un pochino a muoversi, grazie. Ma ancora non basta, di più.
Dateci sotto,
non ci abbandonate,
ma sono seguite stati, l'entusiasmo.
Ma sono stati bravissimi questa settimana. Gli avevamo detto che c'era l'evento, volevo fare il podcast
vero.
In ODS qui a Torino live domenica 24 alle 17
e purtroppo
è tutto esaurito,
è tutto pieno.
È stato quindi quasi con una
settimana, quasi con una settimana di anticipo.
Ricordati più loro di me, io non me lo ricordavo. <già letto.
ride> Tutto esaurito. Volevo fare il podcast, sarà una specie di live spettacolo in cui vi racconteremo come si fa un po'. Le paure
del proprio primo podcast. Vero. Cioè, soprattutto, magari dandovi qualche dritta per riuscire a superare
la paura del primo
davanti alla prima produzione.
Tranquilli, non vi vendiamo
podcast.
Le pentole alla fine del spettacolo.
No, c'avevo il set di coltelli. No!
Miracle Blade.
Dello Chef Tony. No! Va bene, allora.
Mi raccomando, domenica, no?
Siamoci.
Lo facciamo in birimbini. Ma poi i birimbini, grazie alla regia audio e video, Matteo e il buon Fabrizio, che oggi era trafelatissimo e ci ha raggiunto ugualmente.
Cioè, praticamente è arrivato 6 nanosecondi prima di far
55.
Un saluto da Paolo Ferrara, un saluto da Michelangelo Alesso. Abbiamo detto tutto, ma manca solo una cosa. Ricordarvi che chi non ci ascolta
è un birimbino.
Non dite niente sulla sigla, non dite niente questa volta.
Grazie, grazie a tutti. Grazie
a tutti. Siete fiacchissimi.
Grazie anche a Coso lì.
A chi?
Da. A quello.
A Coso.
Okay. A chi?
Al
Marchese. A sto cazzo!
Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo.
Radio Home. Sono come suono.